Radio Emilia Romagna.
Eventi.
Il Morrione premia l'inchiesta. Giovani reporter hanno un nuovo strumento per raccogliere e raccontare le storie più scomode della nostra attualità. Abbiamo già riservato un po' di spazio al premio dedicato alla memoria di Ilaria Alpi, giornalista televisiva uccisa in Somalia, insieme al collega cineoperatore Miran Hrovatin nel marzo del 94, in circostanze che ancora attendono di essere chiarita. Ma in occasione del ventennale della manifestazione, che si svolge sempre a Riccione, siamo stati nella cittadina romagnola per approfondire il senso e il valore civile e sociale delle inchieste giornalistiche, incontrando in questo caso i vincitori del premio Morrione, che è una sorta di piccolo spin-off all'interno del premio Alpi, nato proprio dall'esperienza del premio Alpi, dedicato alla memoria di un bravo giornalista della RAI, appassionato di inchieste scomode, e che ha l'obiettivo di sostenere, promuovere, far crescere nuove professionalità, soprattutto giovani, quindi nell'ambito dell'inchiesta, e anche nuove inchieste, nuove indagini sul campo. Il premio è rivolto ai giovani reporter italiani, gli under 30, e intende finanziare la produzione di inchieste partendo da un progetto scritto, quindi c'è una giuria di professionisti che seleziona le storie più importanti, seleziona quelle storie che, una volta presi i dovuti accorgimenti sotto la guida di un tutor esperto, con anche consulenza di carattere tecnico ma anche di protezione di tipo legale, perché poi quando si fa un'inchiesta ci sono anche dei rischi di codice civile e codice penale, quelle storie che hanno una possibilità effettiva di diventare inchieste televisive ed essere idonee per i palinsesti televisivi. Nelle interviste che seguono sentirete la voce di Mara Filippi Morrione, che è, diciamo, il motore, l'organizzatrice, il demiurgo di questo premio, e poi abbiamo ascoltato due tra i tre vincitori di questa edizione. In particolare sono storie diciamo legate a un'indagine nel mondo dei camionisti, storture contrattuali, trattamenti diciamo un po' ai limiti della legalità, il tema è quello del lavoro, e un'altra inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti nella zona di Roma, soprattutto stiamo parlando di rifiuti tossici e pericolosi. Si tratta di due problematiche di grande attualità e che sicuramente meritano grande attenzione. Il premio Morrione le ha scelte e le ha promosse. Un buon ascolto, dunque, un saluto da Enzo Chiarullo. Riccione, primi di settembre, siamo al premio Ilaria Alpi, che ha uno spin-off importante che è il premio Morrione, un premio in cui si cerca di identificare, di far crescere la professionalità legata alle inchieste radiotelevisive, cinetelevisive, cioè quelle che sfruttano l'immagine per raccontare problemi diciamo importanti, rilevanti della quotidianità del mondo globalizzato. E qui siamo con Mara Filippi Morrione, che è diciamo il motore di questo spin-off, di questo premio, che coordina, mette insieme, tiene uniti un sacco di professionalità, un sacco di professionisti italiani che apprezzano il lavoro di inchiesta giornalistica cinetelevisiva. Mara, raccontaci cosa succede quest'anno e soprattutto quali sono le inchieste che siete riusciti a sostenere e a far crescere.
Beh, quest'anno siamo riusciti ad allargare ulteriormente per la terza edizione l'aiuto dato agli operatori e ai produttori di queste inchieste, che sono ragazzi sotto i 31 anni, veri professionisti ma sotto i 31 anni. Quindi quest'anno, oltre ad aiutarli economicamente e con un tutoraggio che non è solo giornalistico ma anche legale e tecnico nello sviluppo delle loro inchieste, perché noi scegliamo solo dei progetti scritti, poi a tutti gli effetti gli autori devono invece svilupparlo con questo aiuto, gli diamo pure un aiuto nella diffusione di queste inchieste e poi una, quest'anno siamo riusciti ad avere anche una entrare nel mondo dell'editoria, quindi per la prima volta una delle inchieste dell'anno scorso è riuscita a fare anche l'esperienza di carta stampata e quindi con l'editore Kogoi abbiamo chiuso questo accordo, per cui speriamo che sia il primo di una collana, e quindi i ragazzi fanno anche l'esperienza di tradurre in carta stampata la loro inchiesta.
Hai fatto riferimento all'assistenza legale perché spesso e volentieri si tratta di temi molto molto scomodi, molto delicati, molto sul filo del rasoio, e qui abbiamo il regista di una di queste inchieste, quella che ha vinto, no? Quest'anno il premio, e ce lo vuoi presentare?
Sì, certo, abbiamo Lorenzo Pirovano, il più giovane dei prescelti di quest'anno, che tra l'altro è l'unico che lavora da solo. Credo sia anche importante dire questo, che si è scelto un tema particolare perché viaggiando per l'Europa ha scovato nelle maglie di questa legislazione europea che ha dei buchi ormai veramente molto, molto larghi, ha trovato come in effetti si trovi il modo di lavorare, diciamo, legalmente, senza poter incappare in maglie illegali, però a tutti gli effetti sfruttando i lavoratori che non riescono più ad avere delle tutele legali effettive, concrete. E Lorenzo Pirovano, appunto, girando l'Europa, ha trovato come dei lavoratori, dei padroncini italiani, però trovano il modo di aggirare questa legislazione e quindi non avere più una copertura a tutti gli effetti, quindi un lavoro che era comunque un lavoro tutto sommato ambito fino a pochi anni fa in Italia, diventa poi, si dice giustamente nell'inchiesta, una schiavitù, poi lui ce ne parlerà più diffusamente.
Sì, infatti io passerei tranquillamente il microfono a Lorenzo proprio per entrare nel merito dell'inchiesta.
Sì, nella mia inchiesta, I camion degli altri, si intitola, sono salito sulle cabine dei camion, sono andato nelle stazioni di servizio, nei bar, nei parcheggi, e ho conosciuto una professione, quella del camionista, che negli ultimi anni ha visto profondi cambiamenti, soprattutto nella retribuzione, nella contrattazione. La professione del camionista è un po' una professione... che specchio di quella che è l'Europa oggi, l'Europa del lavoro oggi. È un'Europa che tratta lo sfruttamento e un moderno tipo di caporalato come azione legale, e quindi vediamo lavoratori contrattati, lavoratori italiani contrattati con contratti rumeni basati sul costo della vita della Romania, quindi una semischiavitù letteralmente, vediamo turni di lavoro massacranti, vediamo la perdita di qualsivoglia diritto al riposo e diritto a un lavoro degno e degnamente retribuito, e sulle nostre strade girano sempre più quelli che sono dei nomadi delle strade che vivono nelle cabine per poche centinaia di euro al mese.
Ecco, mi piacerebbe capire due cose: uno, perché hai scelto questo tema, e due, tecnicamente come hai potuto approcciare diciamo anche incontrare la fiducia del racconto da parte dei camionisti?
È partito tutto da un viaggio che ho intrapreso dalla Polonia verso l'Italia, e in questo viaggio in autostop i camionisti si sono dimostrati le persone più propense a caricarmi in cabina. Parlando con loro, condividendo parti del viaggio, ho capito l'interesse che poteva nascondersi dietro le loro storie e anche l'illegalità e la diffusa mancanza di denuncia di queste situazioni. Da qui ho preso la palla al balzo, ho colto l'opportunità fantastica che il premio Morrione dà ai giovani giornalisti come me, e quindi niente, sono riuscito a realizzare questa inchiesta, questo progetto.
Ecco, secondo te è un'inchiesta che è chiusa, può considerarsi conclusa oppure che potrebbe avere degli sviluppi futuri che volendo potresti andare a esplorare altri territori, altre problematiche legate alla professione?
Certamente ho 22 anni e sono sicuro che il progetto, il documentario, l'inchiesta che ho prodotto non è un prodotto finito, non è un prodotto nemmeno perfetto, è un buonissimo punto di partenza. Proprio l'altro ieri usciva sul giornale la notizia che una nota marca di arredamenti svedesi è sotto il mirino dei sindacati per lo sfruttamento proprio degli autotrasportatori. Bene, questo mi fa pensare che il tema che ho affrontato è un tema di profonda attualità e che quindi praticamente ogni giorno potrei approfondire meglio, ecco.
Ti confermo con dall'alto dei capelli bianchi che è vero che è un tema di grande attualità, anche è stato fatto recentemente un lungometraggio di cinema legato proprio a questa tematica, ecco.
Nel mio documentario, nella mia inchiesta, sono riuscito ad inserire alcuni frame, alcuni passaggi del film Tir di Alberto Fasulo, che ha vinto l'anno scorso l'edizione del Festival del Cinema di Roma.
Esatto, quindi è proprio quello a cui mi riferivo, quindi c'è una dialettica, no, tra prodotti, diciamo, anche se sono espressioni diverse, quella del cinema e quella dell'inchiesta. Se tu avessi la bacchetta magica, dove vedresti bene la tua inchiesta oggi?
Di certo è un video, quindi la vedrei bene in televisione, però mi piacerebbe utilizzare, andrà probabilmente in onda su Rai News 24. Mi piacerebbe però non fermarmi, come è successo con il libro sull'inchiesta finalista dell'anno scorso, mi piacerebbe utilizzare la grande mole di materiale che ho raccolto in questi mesi e mi piacerebbe realizzare un web documentario che è un formato più libero, più multimediale e che magari in Italia avrebbe un po' di interesse, ecco, ad essere distribuito.
Ecco, sono scelte coraggiose quelle che bisogna fare quando si comincia un'inchiesta di questo genere e quindi Mara, se ci vuoi presentare anche un altro dei vincitori di questa edizione, il Premio Morrione, e anche il tema che in questo caso è di particolarissima attualità e anche molto molto scottante.
Sì, qui con noi adesso abbiamo Edoardo Belli, rappresenta il gruppo che ha sviluppato questa inchiesta chiamata Anello di Fumo. È un'inchiesta che può essere emblematica di tutto quello che in tre edizioni noi abbiamo scovato. Ogni anno abbiamo dagli 80 ai 100-120 soggetti. Beh, ogni anno quasi un terzo dei soggetti che vengono inviati al premio come tema poi di inchiesta sono su inquinamento, degrado, traffico di rifiuti illeciti in Italia. Quest'anno appunto ci arriva questo singolare perché mentre stiamo tanto a parlare di i roghi nel Casertano, la terra dei fuochi, il primo anno abbiamo fatto l'inchiesta su 180 miniere dismesse in Sicilia. Beh, questi ragazzi hanno trovato invece un luogo nella primissima periferia romana, quindi nella capitale, e semplicemente andando a mettere insieme un po' di dati che poi tutti abbiamo sotto gli occhi, perché chi vive nella capitale apre gli occhi e vede quello che viene abbandonato, che non sono piccoli sacchetti di immondizia, ma sono veri e propri frigoriferi, lavatrici, la raccolta del rame la conosciamo, ma adesso poi Edoardo ce ne parlerà meglio. E quindi un lavoro minuzioso nel prendere piccoli indizi, metterli insieme e darci un puzzle. Quindi come si può, senza avere il grosso scoop, la grossa notizia, però andare a ragionare su tutte queste piccole cose per capire come funziona, cosa c'è dietro a tutto questo degrado e a tutto questo non controllo di quello che noi buttiamo via.
Edoardo, cosa c'è dietro tutto questo degrado? Qual è stato il vostro punto di vista originale?
Sì, noi abbiamo cercato di presentare quella che possiamo definire un po' la grande bruttezza di Roma, ovvero un altro lato della capitale che abbiamo spesso sotto gli occhi, ma che magari vediamo come episodi singoli e non riusciamo a ricollegarli insieme. Noi siamo partiti appunto da questi segnali di fumo, come l'abbiamo definiti, che sono questi roghi che, proprio come nel Casertano, nella terra dei fuochi campani, vengono appiccati nella periferia romana, che sono visibili perché sono alcune volte hanno probabilmente resto nelle grandi arterie di Roma, bloccano il traffico addirittura, sono dei fenomeni quotidiani di cui però nessuno parla. E partendo da questo, da questi segnali, abbiamo ricostruito questa sorta di sistema, di, possiamo quasi definirlo, di traffico illecito di rifiuti, che parte tutto dalla raccolta del rame e del ferro che viene gestita da Roma, della capitale, e che vengono utilizzate come manodopera a basso costo per lo smaltimento di rifiuti illeciti, rifiuti pericolosi, rifiuti tossici anche, da parte delle grandi aziende che utilizzano per smaltire appunto, abbassando i costi di produzione, evitando appunto tutte quelle trafile burocratiche che sarebbero necessarie per trattare dei rifiuti come i rifiuti che vengono prodotti dall'impresa, anche gli elettrodomestici per esempio. Quindi abbiamo per esempio visto nelle nostre zone come siano caratterizzate appunto da queste grandi quantità di frigoriferi, di elettrodomestici, e questo avviene perché addirittura ci sono delle aziende che prendono dei contributi da parte dello Stato per lo smaltimento e che invece poi li affidano ai Rom, che recuperano il ferro e abbandonano tutti gli scarti attorno ai campi ma anche in altre zone, e poi li danno fuoco per eliminarli, causando dei danni ambientali a livello di diossine e vari altri metalli pesanti dispersi nell'aria.
Ti chiederei due cose. Uno, di presentare il gruppo che ha lavorato a questa produzione interessantissima e attualissima. E la seconda domanda è capire quali sono le difficoltà che avete incontrato, cioè delle barriere, degli ostacoli, delle diffidenze o anche rischi che avete incontrato.
Ok, allora innanzitutto siamo in quattro ad aver realizzato questa inchiesta. Sono io, poi ci sono Rossella Granata, Valentina Vivona e Elena Risi.
Tutti giovanissimi.
Tutti, tutti under 30, diciamo. E, sì, diciamo che quando abbiamo avuto in mente questa idea sapevamo che saremmo andati incontro delle difficoltà, soprattutto perché sapevamo che dovevamo girare all'interno dei campi Rom e quindi dovevamo entrare in delle situazioni abbastanza particolari, sia per entrare oppure per avere delle persone che potessero comunicarci qualcosa, dirci qualcosa. Alla fine, girando sul campo, siamo resi conto che la situazione, per quanto degradante, era comunque, ci ha permesso di avere degli spazi con cui parlare con delle persone, di poter girare, quindi non abbiamo mai trovato delle situazioni particolarmente a rischio. È chiaro che siamo stati a contatto con delle realtà che nessuno può immaginare, e trovarsi in questi campi con tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici, di amianto, è stato abbastanza pesante anche a livello fisico, anche tornavamo molto scossi noi da queste esperienze che facevamo, perché magari ci trovavamo in delle zone di Roma, per esempio anche ai confini di Roma, di Tivoli, dove è una zona che è patrimonio UNESCO, e noi invece ci troviamo in delle discariche con dei rifiuti tossici. E però siamo riusciti anche attraverso la voce di Eros, questo Rom che ci ha fatto un po' da guida, a entrare in questo mondo che è un po' misconosciuto, che si sa poco, si ha molta paura e nessuno lo affronta direttamente, però alla fine ci si può entrare, diciamo. Anche noi siamo entrati come ragazzi, non abbiamo nessuno alle nostre spalle, siamo riusciti comunque a trovare degli spazi per...
Quindi possiamo dire che, anziché dimostrare una tesi che avevate, avete anche avuto delle sorprese, no? delle cose che non vi aspettavate, vi siete trovati di fronte a delle realtà sorprendenti oppure no?
Sì, noi eravamo partiti già pensando, preparati per il peggio, però alcune volte poi siamo trovati, per esempio, come avevo detto prima, a Tivoli, di fronte a delle oltre veramente, cose inimmaginabili che riportavano appunto alle immagini della Terra dei Fuochi. Veramente confrontate con le immagini di Giuliano, della campagna, c'erano veramente poche differenze. E la cosa paradossale è che poi in lontano si vedeva magari il cupolone, no? Si vedeva tutta Roma, noi da Roma Est, perché era soprattutto quella la zona, ci trovavamo in dei posti veramente che nessuno poteva dire qui stiamo a Roma, eppure a pochi a 20 chilometri c'era il centro della città.
La grande bruttezza, cioè Marek vuole aggiungere qualcosa.
Sì, volevo aggiungere soltanto che per puro caso ho parlato con degli amici giudici di Roma, i quali mi hanno già chiesto di acquisire l'inchiesta perché non ne sapevano nulla e sono molto curiosi di vederla. Ovviamente ho detto subito dopo la premiazione di domani.
La forza dell'inchiesta è questo. Complimenti. Ecco, è importante che queste esperienze veramente trovino le gambe per andare avanti attraverso il premio Morrione, attraverso il premio Alpi, attraverso tutte le... i sostegni istituzionali, privati e così via, europei, che si riesce a dare al tema dell'inchiesta che, diciamo, era molto molto cara alla persona che dà il nome a questo premio, a Roberto Morrione, giornalista indimenticato della RAI, fondatore di RAI International, di RAI News 24 e chi più ne ha più ne metta, anche con un'attività, diciamo, legata a libera informazione, eccetera eccetera. Ovviamente a Roberto mandiamo il nostro più caloroso ricordo, a Mara, a sua moglie anche, che sta lavorando moltissimo per far andare avanti queste inchieste, e l'augurio in bocca al lupo a Lorenzo e a tutti i giovanissimi reporter, giornalisti, videogiornalisti in erba.